Karen Blixen, Irengard, terza e ultima parte. Al principio del racconto è stato detto che nel Granducato di Babenhausen esisteva un ramo collaterale della dinastia. Di tutta questa brava gente e del loro capo, il duca Marbot, un gentiluomo che aveva trascorso la maggior parte della sua vita fuori del paese e aveva sposato una dama di corte della regina di Napoli, finora non abbiamo avuto bisogno di parlare, perché dopo le nozze del principe Lotario se ne erano rimasti con la coda tra le gambe. Alcuni di loro avevano persino abbandonato Babenhausen e si erano sistemati altrove. Ora, purtroppo, tornano nel nostro racconto come tornarono nel paese, inseguendo una traccia e fiutando una pista. Perché un segreto ha una strana caratteristica, ha odore di segretezza. Si può non afferrarne minimamente la vera natura, si può perfino, se lo si viene a sapere, mostrarsi del tutto scettici e increduli, ma si ha l'assoluta certezza che un segreto c'è. Le prime ansie della Granduchessa per la natura fin troppo angelica del figlio erano state vaghe e indefinite, perché lei non conosceva abbastanza il mondo e la natura dell'uomo per riuscire a esprimerle in parole. Il duca Marbot e i suoi amici, che erano di stoffa più rozza, non si erano fatti scrupolo di inventarsi un'ipotesi ben precisa della faccenda. Qualcosa, a proposito del castello di Rosenbad e del completo isolamento della principessa e della sua corte, diede la ire a una immaginazione malevola, tanto che in quella banda finì col trovare credito una storia assolutamente fantastica. Il giovane principe Lotario, si diceva, non era in grado di procreare e quindi la gravidanza della principessa Ludmilla era tutta una farsa. La casa regnante, prevedendo la propria rovina, stava segretamente preparandosi a ingannare il paese, a continuare la finzione e infine, per defraudare i rivali dei loro diritti, a presentare come erede al trono ai fedeli sudditi un bambino di origini oscure. Vennero messe in giro assurde e ignobili calunnie secondo cui si sarebbe provveduto ad alterare la figura sottile della giovane principessa facendo ricorso a delle imbottiture, ma di questo è meglio non dire altro. La muta, come ben sappiamo, stava seguendo una pista falsa. Tuttavia, sappiamo anche questo, stava seguendo una pista. Quanto al duca Marbot, che non era certo dotato di grande ingegno, egli si limitava a riflettere che pescare in acque torbide poteva sempre dare qualche vantaggio. Ma i suoi seguaci lasciarono che le loro idee si moltiplicassero. Alla fine, due di loro, l'uno un ex ufficiale degli Ussari, l'altro un mercante di vini, un vero bell'imbusto, si stabilirono al Cinghiale Azzurro, la locanda di un villaggio a poco meno di 8 chilometri da Schloss Rosenbad, in attesa di un'occasione per spiare nella roccaforte. A cadere nella loro rete fu un povero e piccolissimo pesce, il marito della signora Lisbeth, un giovane contadino che si chiamava Mattias. Questo giovane era stato sospettato di bracconaggio dal suocero, il guardacaccia, e da un pezzo covava un certo astio contro tutta la famiglia della moglie. Ora poi che gli avevano portato via la sua bella sposa, si sentiva vittima di un torto insopportabile. Madre di un neonato ancora lattante e di due bambini di poco più grandi, lei si era lasciata convincere a lasciare la sua casa per far da cameriera a una giovane dama viziata che evidentemente aveva bisogno di qualcuno che obbedisse a tutti i suoi capricci, dal momento che, come gli aveva categoricamente detto sua moglie, a Rosenbad non c'erano bambini da allattare. Questo cozzava contro il suo contadinesco senso delle convenienze. Era come se uno usasse una bella mucca da latte per trasportare fiori al mercato. E come se tutto questo non bastasse, lui era stato geloso fin dal principio del cameriere del principe Lotario. Mattias era venuto un paio di volte dal suo podere ed era stato fatto entrare nella portineria del castello perché potesse incontrarsi con la moglie e darle notizie dei loro figli. Ma poiché le querimonie e la gelosia del marito sconvolgevano Lisbeth a tal punto che dopo ogni visita il principino manifestava con alte grida le sue proteste, il professor Putzinger aveva dovuto por fine a quegli incontri. Tuttavia, l'infelice marito non voleva o non poteva tornarsene a casa e continuava ad aggirarsi nei pressi della zona proibita. La mattina del 14 di luglio, egli colse al varco la moglie che stava prendendo un po' d'aria nel giardino e attraverso l'inferriata del cancello le disse che, convinto ormai del suo tradimento, avrebbe ucciso il cameriere o si sarebbe suicidato. Lisbeth non prese sul serio le minacce, ma rimase atterrita all'idea che potesse scoppiare uno scandalo in quel momento, e per uscire da quell'impiccio non trovò di meglio che rivelare al marito una parte della verità. Sì, c'era un bambino a Rosenbad. Per il momento non poteva dargli altre spiegazioni. Questo doveva bastargli e forse col tempo avrebbe capito. Se le giurava solennemente che dopo sarebbe tornato subito a casa, lei nel pomeriggio avrebbe portato il bambino al cancello, così che lui potesse vederlo con i suoi occhi. Mattias giurò. Se ne tornò ad un alberghetto poco lontano dal castello, dove aveva lasciato il carro e la puledra, e là, per schiarirsi la mente confusa, si scolò una bottiglia di vino. E proprio allora cadde nelle mani dei cospiratori del duca Marbot. I due gentiluomini, a quel punto, avevano quasi abbandonato la caccia. Non erano riusciti a mettersi in contatto con gli abitanti di Rosenbad. Avevano solo visto di lontano il principe Lotario, Herr Cazotte ed Ehrengard che passavano a cavallo. E Herr Cazotte aveva avuto ragione nel sostenere che la presenza della giovane damigella d'onore avrebbe allontanato ogni sospetto di inganno. Erano sul punto di tornare un po' umiliati dal duca Marbot, ma si erano spinti ancora una volta fin quasi ai cancelli per un ultimo tentativo. Per caso attaccarono discorso con Mattias, che con quella bottiglia in corpo prese a sgranare il rosario delle sue disgrazie, farfugliando sull'impudenza della moglie e sulla scellerataggine di tutta la corte che proibiva al suo legittimo marito di vederla. I due gentiluomini si scambiarono uno sguardo. All'undicesima ora avevano scoperto di aver visto giusto. In modo sorprendente e misterioso, le loro fantastiche invenzioni prendevano corpo sotto i loro occhi e la prova era a portata di mano. Dopo un breve conciliabolo, facendo tracannare altro vino al loro informatore, con aria grave lo misero al corrente della situazione. Al castello si stava tramando una pericolosa congiura. Ora come ora non potevano dire altro, ma si trattava di alto tradimento ed era molto probabile, come aveva già sospettato lui, che proprio il cameriere del principe Lotario ne fosse l'ispiratore. Ma una cosa potevano garantirgli: se fosse riuscito a rapire la donna e il bambino e a consegnarli nelle loro mani al cinghiale azzurro, avrebbe reso un grande servizio al suo paese e loro lo avrebbero ricompensato immediatamente con 100 talleri. Non furono tanto queste promesse a spronare Mattias, quanto il sentirsi finalmente capito e compassionato, e constatando che le sue sventure personali si erano trasformate in un affare di Stato, riacquistò un poco della sua sicurezza. Così, quel pomeriggio del 14 luglio, il marito fermò il suo carro davanti al cancello del parco e dopo che ebbe visto il bambino, disse alla moglie che adesso credeva alla sua innocenza ed era pronto a dimenticare tutto. Mentre si stavano salutando prima di separarsi, lui fece in modo che la povera donna, ignara del pericolo, uscisse dal cancello e con la scusa che voleva baciare il bambino, la indusse ad appoggiare il piede sul mozzo della ruota per potersi meglio protendere verso di lui. In quel momento la afferrò per la vita con un braccio solo e la issò sul sedile accanto a sé, mentre con l'altro braccio reggeva le redini e le usava per frustare selvaggiamente la puledra, che partì a un galoppo sfrenato. Lisbeth gettò un urlo terribile, ma in un momento erano già ai piedi della collina, avvolti in una fitta nube di polvere, e adesso che dal castello e dal parco nessuno poteva più udirla, l'infelice non osò più gridare aiuto. Si aggrappò al sedile, si strinse il bambino al petto e scoppiò in un pianto dirotto. Durante quella folle scarrozzata, che durò quasi un'ora, non una sola parola fu pronunciata tra il rapitore e la sua vittima, né ci furono scambi di invettive. E del resto, qualunque cosa avessero detto, sarebbe stata una vera impresa riuscire a capirla nel fragore e nello strepito tra cui il carro procedeva, come se avesse tutt'intorno un fitto sciame di api impazzite, o anche farsi venire in mente un'invettiva qualsiasi tra tutti gli scossoni che il veicolo subiva trabalzando su quelle strade sassose e impervie. E tuttavia, stretti come erano l'uno all'altra, tra marito e moglie si stava stabilendo un certo rapporto e una certa suggestione reciproca. Sin dal primo momento Lisbeth si era resa conto, con atroce chiarezza, di essere totalmente in balia di quel bruto taciturno che aveva accanto. Lui l'aveva giocata, rovinata e perduta, e con lei aveva rovinato la principessa e tutte le persone che avevano avuto fiducia in lei. Lo aveva sempre giudicato uno stupido, ed era uno stupido, ma era anche qualcosa di diverso e di peggio. Aveva nell'animo una crudeltà spaventosa di cui lei non aveva mai sospettato l'esistenza. E Lisbeth piangeva singhiozzando forte e senza ritegno. Mattias aveva giurato che nessuna protesta da parte della moglie avrebbe mai intenerito il suo cuore, ma durante il viaggio, influenzato da quella cosa straordinaria che è la giusta collera di una persona onesta, cominciò a cambiare idea e a farsi prendere, un po' alla volta, da un sentimento di contrizione. Vagamente sentiva quanto fosse diversa quella contadina seduta sul suo carro, odorosa di lini candidi e inamidati e col viso inondato di lacrime sincere, dai suoi nuovi amici raffinati e intriganti, che profumavano di pomata e lo stavano aspettando nell'albergo, e quanto fosse mostruoso, in fondo, consegnare quella donna a questi individui. Ma tra tutti questi scossoni che lo sballottavano di qua e di là, fisicamente e spiritualmente, era incapace di fare piani e dopo un poco si abbandonò al volere della sua puledra. Questo paziente animale, forse il più sdegnato della combriccola, non poteva resistere in eterno a quella andatura folle. Non appena il suo padrone si perse un po' d'animo, esso rallentò. Allora Lisbeth si raddrizzò un poco sul sedile, trasse un profondo respiro e si guardò intorno. Attraverso la nebbia delle lacrime e l'oscurità incipiente, Lisbeth vide molti soldati a cavallo che galoppavano nei campi tutti intorno. Si ricordò che erano in corso le grandi manovre e allora si sentì un po' rincuorata. I soldati in uniforme erano persone perbene e avrebbero difeso una povera donna contro un pazzo omicida. Di lì a poco la strada attraversò un villaggio e rasentò una locanda che evidentemente la puledra conosceva, dato che si fermò dinanzi alla porta. Mattias si arrese a quella decisione, si spinse il berretto sulla nuca e in silenzio, quasi umilmente, smontò dal carro e aiutò la moglie col bimbo in braccio a scendere a sua volta. Stava annottando e le finestre del cinghiale azzurro erano illuminate. Dietro quelle finestre regnavano l'allegria e la gioia, ma anche una profonda trepidazione. Le manovre erano finite. Gli ufficiali stavano festeggiando l'avvenimento con un pranzo nella grande sala, dalla quale provenivano schiamazzi e risate. Là, Kurt von Blittersdorf, che si era distinto in una carica di cavalleria, stava ricevendo le congratulazioni del suo colonnello. In una saletta più piccola dietro l'atrio regnava il silenzio. I seguaci del duca Marbot non avevano previsto quella folta e allegra riunione, e nel timore che qualcuno potesse riconoscerli e fare domande, avevano deciso di tenersi appartati e se ne stavano seduti su due sedie senza fiatare, scambiandosi ogni tanto un'occhiata. Lisbeth, Mattias e il bambino, come una seconda sacra famiglia legata da interiori e mistici vincoli, alla porta si sentirono dire che nella locanda non c'era posto per loro. Lisbeth, che era tutta dolorante e non si reggeva più in piedi dalla stanchezza, aveva un solo pensiero: trovare un posto dove allattare il bambino, ma neanche un'idea di come esprimere questo suo bisogno. Tuttavia, una sorta di disperata decisione sul suo volto e nel suo portamento, simile a quella di un soldato che muore al suo posto, intenerì il cuore di una servetta della locanda, che a casa aveva una nidiata di fratellini e di sorelline e che riuscì a farle avere una stanzetta al primo piano. Finalmente Lisbeth poté abbandonarsi su una sedia e sbottonarsi il corpetto. Non appena si fu portato il bambino al seno, si calmarono istantaneamente tutti e due. Intanto Mattias uscì di soppiatto per andare a togliere i finimenti alla puledra e portarla nella stalla della locanda, nervosissimo all'idea che i suoi mandanti comparissero da un momento all'altro o lo facessero chiamare, e tutto felice quando, inesplicabilmente, questo non avvenne. Disse al personale della locanda che lì dentro lui non aveva niente da spartire con nessuno e che sarebbe ripartito non appena sua moglie si fosse riposata un poco. Poi tornò cauto al piano di sopra e si sedette su uno sgabello con la schiena contro il muro, nella stessa identica posizione dei suoi due amici al pian terreno. Dopo un poco, la servetta portò una candela e un vassoio con del latte, del formaggio e qualcosa che era rimasto dalla mensa degli ufficiali. Mentre per la strada e alla locanda succedevano queste cose, emozioni di natura non meno vulcanica riempivano le stanze dietro le tende di seta di Schloss Rosenbad. Quando ci si accorse che il bimbo e la sua balia erano scomparsi, si cominciò a cercarli dappertutto, in principio con appena un ombro di inquietudine, poi con un timore che andava sempre aumentando e infine con vero e proprio sgomento e raccapriccio. A quanto si venne a sapere, il bambino e la balia erano stati visti per l'ultima volta nel parco, ma uno degli aiutanti del giardiniere riferì che aveva notato Lisbeth intenta a parlare con un uomo fuori dal cancello, e ben presto si seppe che qualcuno aveva visto un carro, con una donna e un uomo, lanciato a corsa pazza lungo la strada. Non era più possibile ingannarsi, il principino era stato rapito. E adesso, come poteva Rosenbad accettare quella verità e sopravvivere? I cannoni della roccaforte di Babenhausen erano già pronti ad annunziare, proprio l'indomani, la nascita di un erede al trono. Le bandiere del palazzo erano già esposte in attesa di essere issate per colmare di vividi colori gli spazi eterei sopra le torri. Possibile che quel rombo trionfale dovesse essere soffocato nelle gole di ferro, che il cielo dovesse restare vuoto? Possibile che quei due mesi di incessante vigilanza fossero stati inutili e che la gloria di Babenhausen dovesse dimostrarsi nata morta? E il bambino, oh, il bambino, quel bimbo fiducioso, ridente, il tesoro di Rosenbad, lo si doveva forse abbandonare tutto solo in un mondo crudele, a rischio di non rivederlo mai più? Nel mese di maggio, quando per la prima volta si era udita in quelle stanze la sua vocina, la casa era stata sollevata dal suolo per librarsi nell'aria, al di sopra del lago e dei verdi declivi, come un tempio di felicità. Adesso, nel giro di un'ora soltanto, era stata distrutta come da un terremoto ed era rimasta senza tetto, esposta a tutti i venti del cielo, un rudere. Gli sventurati genitori non seppero subito la loro disgrazia. Il principe Lotario era andato in città per portare alla madre l'ultima miniatura che Herr Cazzotta aveva fatto del bambino e sarebbe tornato solo a sera. La principessa Ludmilla stava studiando i testi delle romanze italiane per il concerto e aveva dato ordine di non disturbarla. Ma la contessa Poggendorf, nella serra, cadde letteralmente in ginocchio, atterrata dal peso di tutte le pietre del castello che rovinavano sulle sue fragili spalle. Quando riuscì a riprendersi un poco, suonò il campanello e fece chiamare immediatamente Herr Cazzott, e quando egli comparve, gli si gettò tra le braccia. Con voce fievole e rotta, gli disse che bisognava a tutti i costi tener celata quell'atroce notizia alla principessa, che avrebbe potuto morirne, ma che intanto bisognava sguinzagliare dei soccorritori per tutto il paese. «O mio caro Herr Cazzott, chi era abbastanza saggio e discreto da meritare la fiducia in una missione così importante e così delicata?» Herr Cazzott ordinò che gli preparassero immediatamente il suo calessino e chiese il mantello e il cappello. Mentre aspettava, rimase in silenzio, con espressione pensierosa. Come sempre, ne sapeva più degli altri. Aveva visto Mattias una delle tante volte che quello s'aggirava nei pressi del castello, gli aveva persino parlato, e il marito offeso gli aveva aperto l'animo suo, confidandogli qualcuno dei suoi crucci. Una volta poi che si era recato in città e faceva un gran caldo, si era fermato al cinghiale azzurro per bere qualcosa e lì aveva visto i due cospiratori, che conosceva molto bene e da vecchia data. Adesso mise insieme le due cose e si rimproverò di essersi lasciato prendere a tal punto da un'opera d'arte da non accorgersi delle macchinazioni che creature di animo vile mettevano in atto in quei paraggi. Ma la terribile notizia non gli fu del tutto sgradita. Dopo l'ultima passeggiata con Ehrengard, accanto alla fontana di Leda, aveva trascorso una brutta notte e quella mattina non aveva nemmeno toccato la sua tela. Adesso si rese conto che, sebbene gli avessero giocato un brutto tiro, quei suoi pericolosi compagni, gli dèi, erano ancora al suo fianco. Il corso degli avvenimenti era suggestivo e se c'era una cosa al mondo che Herr Cazzott desiderava realmente con tutto il cuore era proprio l'ispirazione. Da quella situazione poteva nascerne qualunque altra e Herr Cazzott era un collezionista e un amatore di situazioni. La prima di queste si presentò quando Ehrengard, di ritorno dalla sua cavalcata, entrò nella stanza in costume da amazzone e Madame Poggendorf si staccò da Herr Cazzott per gettarsi tra le sue braccia, singhiozzando senza ritegno proprio come, un'ora prima, aveva fatto Lisbeth nel carro lanciato a corsa pazza lungo la strada. Non appena seppe della catastrofe, Ehrengard tornò a infilarsi i guanti da amazzone per gettarsi all'inseguimento dei criminali. La contessa Poggendorf la supplicò di andare in calesse con Herr Cazzott. Non le garbava l'idea che ella affrontasse quei mascalzoni da sola e poi si stava facendo tardi. Ma Ehrengard ribatté che non aveva paura. Wotan era fresco perché quel pomeriggio lei aveva montato la cavalcatura del principe Lotario per tenergliela in esercizio e d'altronde avrebbe fatto più presto a cavallo che in calesse. Conosceva tutte le strade e i sentieri dei dintorni e se fosse dovuta rimanere fuori sino a tardi, era comunque abituata a cavalcare di notte. Herr Cazzott non fece nulla per trattenerla. Se lei aveva il vantaggio di partire prima, lui, dal canto suo, aveva una traccia più sicura da seguire. Nei brevi minuti in cui poté osservare le due donne, la più anziana in lacrime e la più giovane piena di fervore, gli passò per la mente tutta una serie di incantevoli quadretti. Una volta ritrovato il bimbo, lo avrebbe consegnato alla ragazza perché lo restituisse alla madre. Forse, nel porgerle il piccino, si sarebbe perfino messo in ginocchio dinanzi a lei. Un amorino, così la principessa aveva definito il suo bimbo, proprio un amorino, che univa una coppia umana come con una ghirlanda di rose. La fanciulla, allora, per un vertiginoso istante non avrebbe sentito che quel particolare amorino era, spiritualmente ed emotivamente, figlio suo e di lui. La aiutò lui stesso a montare in sella. Wotan era vivacissimo. Si impennava quando Ehrengard tirava le redini per interrogare la gente lungo il percorso, e lei era così sdegnata contro i rapitori di cui seguiva le tracce che lo spronava a colpi di frustino. Eppure era felice, come se da un pezzo provasse il bisogno di sentirsi in collera. Era Ehrengard, nessuno poteva strapparle quella realtà, e stranamente questo era un privilegio. L'aria della sera cominciava a farsi fredda. Lei passava tra regni di profumo, trifoglio, tigli in fiore, aridi campi di fragole, ma tra tutti il più forte era l'odore di ammoniaca del cavallo schiumante. Respirò profondamente, continuando a galoppare con la testa alta e le narici dilatate, come una giovane centaura che giocasse lungo i prati. Era nata per la caccia, come tutti i suoi antenati, e non le fu difficile inseguire i fuggiaschi fin nella loro tana al cinghiale azzurro. Il carro era ancora davanti alla stalla, e uno stalliere le disse che l'uomo, la donna e il bambino erano nella locanda. Forse, pensò lei, proprio dietro quella finestra illuminata al primo piano. Affidò Wotan alle cure dello stalliere, ordinandogli di farlo camminare su e giù per mezz'ora e poi di strofinarlo ben bene con una manciata di paglia. Notò che nella locanda c'erano molti soldati e nel vederli si sentì ancora più contenta. I soldati erano gente della sua specie e a lei sembrava di essere arrivata a casa. Nella piccola stanza dietro la finestra illuminata regnava temporaneamente un po' di pace. Lisbeth si era appisolata un momento col bambino ancora attaccato al seno, ma Mattias, seduto sul suo sgabello con le spalle appoggiate al muro, era ben sveglio. Da un'ora, che gli era parsa lunghissima, stava cercando di sondare le profondità della sua disgrazia e ogni tanto si domandava anche che cosa stessero facendo i suoi colleghi cospiratori o che cosa pensassero di lui. La presenza della moglie, però, la scena familiare di lei con un bimbo al petto e la familiare sensazione che in qualche modo ella sarebbe riuscita a mettere le cose a posto, avevano finito col calmare i suoi nervi. Non appena lei avesse aperto gli occhi, decise, l'avrebbe riportata a Rosenbad e tutto poteva ancora andar bene. Quello stato d'animo speranzoso venne distrutto quando si spalancò la porta ed Ehrengard comparve sulla soglia. La ragazza, durante la galoppata, aveva perso il cappello e i suoi lunghi capelli biondi e fluenti le incorniciavano il viso e la figura, che al colpevole parvero il viso e la figura di un giovane angelo sterminatore. Anche a Lisbeth, svegliatasi di soprassalto, la ragazza fece quell'impressione. Ma lei, consapevole della propria innocenza, accolse l'angelo vendicatore con un'occhiata espressiva come un grido. Rimase perfettamente immobile sulla sua sedia, ma con un movimento quasi impercettibile del braccio sollevò la testa del bimbo per mostrare che era incolume. A quell'occhiata Ehrengard rispose con uno sguardo che era una dichiarazione di fiducia assoluta. Poi tornò a fissare il rapitore. L'obbligo inviolabile del silenzio frenava tanto la ragazza quanto la donna, e lei non disse nemmeno una parola. Ma qui, raggiunta la meta ultima della sua cavalcata, l'antica, feudale consapevolezza del diritto di punire invase e dominò la figlia degli Schreckenstein. Sarebbe morta piuttosto che tralasciare il suo dovere di giustiziera. Aveva lasciato il frustino allo stalliere e doveva eseguire la sentenza a mani nude. Così afferrò Mattias per i lunghi capelli e per 3 volte gli sbatté la testa contro il muro, finché il malcapitato non vide la stanza ondeggiare e oscurarsi davanti ai suoi occhi. A questo punto egli s'abbandonò a una sequela di gemiti sommessi che tuttavia, invece di spaventare la sua tormentatrice, le fecero perdere il lume della ragione, tanto che lo colpì col pugno in piena faccia e gli fece uscire il sangue dal naso. Scosso dalla paura di rimetterci la pelle, di essere fatto a pezzi da quelle mani giovani e robuste che lo osservavano, Mattias riempì tutta la casa delle sue grida di aiuto. Caso volle che giù, al tavolo degli ufficiali, si stesse parlando di Spetri. Uno dei commensali aveva appena raccontato una vecchia leggenda che si riferiva proprio al cinghiale azzurro. 100 anni prima, un marito geloso aveva inseguito la moglie, che era fuggita col suo amante, sino alla locanda. Li aveva sorpresi in una camera del primo piano e aveva inflitto al seduttore la pena che subì Abelardo. Certe notti, in quella stanza, si ripeteva quella scena raccapricciante. Proprio in quel momento, Mattias fece esplodere le sue grida. E a dire il vero, quegli urli erano così miserandi che avrebbero certo potuto turbare gli animi dei commensali, ai quali, probabilmente, il destino della vittima di quel racconto pareva il peggiore che potesse capitare nella vita. Ma questi erano al tempo stesso così lontani dal poter concepire certe fantasie che quell'attimo di preoccupato silenzio intorno al tavolo fu subito sopraffatto dalle risate. «Vai su, Kurt», disse il colonnello al giovane ufficiale, «e appura se si tratta di spettri o di persone, e torna giù tutto intero». Il giovanotto alto spinse indietro la sedia e uscì dalla stanza, seguito dai commenti scherzosi che i compagni gli gridavano dietro. Mentre correva su per le scale, gli urli al piano di sopra si ripeterono. Egli aprì una porta e nella piccola stanza fiocamente rischiarata scorse un uomo pallidissimo, schiacciato contro il muro da una giovane donna snella in abito da cavallerizza, coi lunghi capelli biondi che le ricadevano in onde fluenti sulla schiena. Seduta su una sedia accanto alla finestra, una donna con un bambino in grembo osservava la scena con gli occhi spalancati, ma senza far motto. Quando sentì aprire la porta alle sue spalle, l'amazzone lasciò l'uomo e si volse. «Ehrengard!» esclamò Kurt von Blittersdorf al colmo dello stupore. Le gote della ragazza, mentre ella buttava all'indietro i capelli, erano in fiamme, i suoi occhi risplendevano. Aprì le labbra come se stesse per pronunciare a sua volta il nome del giovane, poi si irrigidì, come una bambina colta in flagrante. Tutta quell'assurda situazione somigliava talmente a uno di quei giochi scapicollati della loro infanzia che per poco il giovanotto non scoppiò a ridere. Ma nello stesso tempo la presenza della ragazza nella locanda, mentre i suoi colleghi lo aspettavano al pian terreno, lo fece sentire a disagio. «Ehrengard, che cosa diavolo ci fai qui?» le domandò. Il povero Mattias, trovandosi libero, approfittò di quella tregua per sgattaiolare a una certa distanza dalla sua assalitrice. Si passò le dita tremanti tra i capelli, che gli rimasero irti sul capo come gli aculei di un porcospino, ed emise 2 o 3 gemiti. Benché per il momento fosse al sicuro dalle sevizie, si rese conto che la sua situazione era più grave di prima. Tutto a un tratto era comparso sulla scena un gentiluomo, un ufficiale, chiaramente amico della sua nemica e a lei gradito. Con 3 giudici contro, che cosa poteva sperare? Tuttavia, nel silenzio che si era stabilito dopo quella frase dell'ufficiale, lui annaspò in cerca di una via d'uscita e si imbarcò in una arringa difensiva. «Che Dio mi aiuti, signore!» disse. «Io non ho nessunissima colpa e non è assolutamente giusto che la signora mi aggredisca a questo modo. Quella, proseguì, indicando la donna col bambino, è la mia legittima moglie. Domandateglielo voi stesso, signore, lei non lo negherà. Questa signora, o il padrone della locanda, o il cameriere del principe, o il principe stesso, quanto a questo, hanno il diritto di tenerla lontana da me? Non ne hanno il diritto, signore, e lo sanno anche loro, perché quello che Dio ha unito, proruppe, colto da un'improvvisa ispirazione, l'uomo non può separare. Si interruppe un momento, ma i suoi nervi non riuscirono a sopportare l'ininterrotto silenzio degli altri. Perciò che Dio mi aiuti, signore, riprese, sono io a subire un torto. Voglio riavere la mia legittima moglie, questo è tutto ciò che voglio. Lei dice che non può lasciare il bambino. Beh, che porti anche il bambino, allora. Io non le ho certo impedito di portarsi con sé il bambino. Provate a domandarle se gliel'ho impedito. Quel perdurante silenzio, il furore da cui poco prima era stata invasa Ehrengard, la disperazione di sua moglie nel carro, l'opera di persuasione e le promesse dei due gentiluomini venuti dalla città. Se Mattias fosse riuscito a vedere queste cose come un tutto unico, a questo punto, probabilmente, l'intero quadro gli sarebbe apparso chiaro. Invece non ci riusciva. La testa dolorante gli girava. Sarebbe bastato un niente per farlo roteare come una banderuola. Ma le lepri, quando sono braccate dalla muta, mostrano una specie di genio anche nei loro balzi più selvaggi. Qualcosa nell'atmosfera della stanza gli fece capire all'improvviso dove avrebbe trovato una via di scampo. Quella via era il bambino. Il bimbo, che dopo quel terribile viaggio era di nuovo profondamente addormentato contro il petto di Lisbeth, era il mistero che sua moglie e la signora incollerita non volevano assolutamente che fosse svelato. Se lui lasciava capire che volendo poteva chiarire ogni cosa, forse lo avrebbero tenuto in maggiore considerazione, forse avrebbero persino accettato di comprare il suo silenzio. Via via che parlava, sentì di essere sulla strada giusta. «Mia moglie, signore, disse, vi potrà confermare che io non ho avanzato nessuna pretesa sul bambino, perché non è mio. Se anche la signora è disposta a confermarvi la stessa cosa, allora fatevi dire di chi è questo bambino». Kurt gettò un'occhiata a Lisbeth. Poi tornò a fissare Ehrengard. Sembrava che quel discorso avesse fatto ammutolire le due donne. La situazione, sino a quel momento soltanto inesplicabile, ora cominciava ad assumere un aspetto diverso e più grave. Egli sentì che doveva mettere fine a una scena palesemente offensiva per la dignità della sua fidanzata. «Vieni», disse, «non puoi restare qui. Che cosa c'entri tu con questi contadini? Perché non lasci che sistemino da soli le loro beghe? Ti procurerò subito un mezzo che ti riaccompagni a Rosenbad». Non era riuscito a cavarle una sola parola sino a quel momento e non ci riuscì nemmeno adesso. «Lo vedete anche voi, signore!» esclamò Mattias tutto trionfante. «Non ve lo vuol dire nessuna delle due?» Ci fu un breve silenzio. «Bene», disse Kurt con voce ferma. «Dimmelo tu, Ehrengard. Chi è questo bambino?» In quel momento sentirono dei passi leggeri su per le scale. Era Herr Cazzot, che era appena arrivato col suo calesse e che un attimo dopo entrò nella stanza. Gli bastò un solo sguardo per afferrare la situazione, ma sentì che in quel momento, e date le circostanze, non toccava a lui intervenire. Posò il cappello sul letto e dopo un istante vi sedette accanto. E là rimase, come uno spettatore molto intelligente in un fotoreel d'orchestra, profondamente interessato al dramma che si svolgeva sul palcoscenico e pienamente consapevole del fatto che nessuna delle dramatis persone mostrava per lui il benché minimo interesse. «Lo vedete anche voi, signore», ripeté Mattias con lo stesso tono. «Non vi rispondono nemmeno, né l'una né l'altra». Kurt, Turbato da una nuova ansietà, inconsueta e profonda, seguì di nuovo l'imbeccata di Mattias. «Chi è questo bambino?» domandò. Ehrengard incontrò ancora una volta il suo sguardo e ancora una volta non rispose. «Ma se tu non vuoi rispondermi», disse lentamente Kurt, «io non posso aiutare questa donna e neppure immischiarmi negli affari di suo marito». Ella raddrizzò le spalle, come se meditasse su quelle parole. «Se tu non vuoi rispondermi», insisté lui, «come devo interpretare il fatto che tu sia qui?» Ehrengard disse: «È mio figlio». Il giovanotto aveva bevuto parecchio durante il pranzo, ma da quando era salito in quella stanza aveva creduto che gli effetti del vino lo avessero abbandonato. Ora, nel sentire quella dichiarazione di Ehrengard, gli girò la testa e si rese conto che doveva aver bevuto più di quanto avesse pensato. Si mise a ridere. «Ripetilo!» proruppe. Ma poiché non voleva affatto che lei lo ripetesse, continuò. «Siete impazziti? Tutti quanti? Su, Ehrengard, vieni via con me!» «Te lo ripeto», disse Ehrengard, e dopo un istante. «È mio figlio. Puoi domandarlo a Lisbeth», continuò. «Lei te lo confermerà. Quest'uomo, che è realmente suo marito, come ti ha detto, ha rapito il bambino e la sua balia. Io li ho inseguiti e li ho trovati qui». Ci fu un lungo silenzio. «Come hai suggerito tu», disse Ehrengard, «la cosa migliore sarà di procurarci una carrozza e di tornare indietro. Sei stato gentile a offrirti di aiutarmi, ma io non posso accettare il tuo aiuto se tu non mi dai la tua parola d'onore che non appena mi avrai riportata a Rosenbad mi lascerai per sempre». Lentamente e solennemente ella disse ancora una volta: «Perché è mio figlio». Kurt era diventato pallidissimo e la sua mente ripercorse con moto frenetico il periodo durante il quale non si erano visti. Il suo istinto di conservazione gli gridava che Ehrengard doveva essere diventata matta. Rise di nuovo, una breve, patetica risata. Ma non poteva continuare a ridere davanti a quel viso mortalmente serio e dopo un poco divenne grave quanto lei. «Tu mi dovrai credere», disse Ehrengard. «In vita mia non ti ho mai mentito». Egli rimase a guardarla. Ora vide che in lei era avvenuto un cambiamento dopo il loro ultimo incontro di 6 mesi prima. Con la candela alle spalle e i capelli sciolti, ella pareva fluttuare in una nebbia dorata, molto più attraente di quanto l'avesse mai vista, molto più attraente di qualunque donna che avesse mai vista, una dea o un demonio. Com'era possibile che la conoscesse da tanto tempo, che avesse giocato con lei, cavalcato con lei, lottato con lei, che avesse sempre saputo che un giorno l'avrebbe sposata, senza mai sapere, fino a quel preciso momento, che era la cosa più adorabile della terra e l'unica necessaria alla sua felicità. Questo suo stato d'animo durò non più di un momento, poi lui si rese conto di averlo sempre saputo. Gli ci volle un po' di tempo per articolare una risposta. La sua fiducia in lei, una fiducia di tanti anni, insieme con quel suo nuovo bisogno di lei, gli contrasse la gola e gli rese impossibile emettere la voce. «Allora mi aiuterai», disse lei, «e mi accompagnerai a casa. Poi ci dovremo separare. Non dovrai mai parlare di me. Non dovrai mai pensare a me». Anche a Ehrengard stava succedendo qualcosa, mentre se ne rimaneva eretta di fronte alla eretta figura di Kurt. Anche lei sentiva, in modo nuovo, la profondità della vita. C'era in lei una soavità che fino a quel momento non aveva mai conosciuta, e c'era anche una terribile tristezza. Non avrebbe mai creduto, se qualcuno gliel'avesse detto, che incontrarsi con Kurt von Blittersdorf e separarsene avrebbe avuto una così grande importanza per lei. Sentì che quella consapevolezza era il risultato del suo soggiorno a Rosenbad. Sì, disse infine Curta, farò quello che mi chiedi. Ora vado a procurarmi la carrozza per riportarti indietro. Poi ti lascerò per sempre. Non parlerò di te più di quanto non sia strettamente necessario. Cercherò, come tu dici, di non pensare più a te. Ci fu un altro silenzio. Ma, continuò poi, lentamente e sommessamente, c'è una domanda alla quale bisogna che tu risponda. Non ho nessun diritto di pretenderlo, ma anche tu non hai nessun diritto di chiedermi di non pensare più a te. E io non posso farlo, non posso assolutamente smettere di pensare a te se tu non mi dai quella risposta. Chi è il padre del bambino? Silenzio. Né il giovanotto né la fanciulla avrebbero saputo dire se questo silenzio fosse durato un minuto o un'ora. Gli altri sprofondarono nel pavimento. Lui e lei erano soli come sul picco di una montagna. Sarà un segreto fra te e me, Ehrengard, disse lui, un segreto che sapremo soltanto tu ed io in questo mondo. Ehrengard era diventata pallida quanto lui. Il suo viso si era fatto così bianco che gli occhi chiari vi spiccavano scuri come due buchi. Poi ella si volse e guardò Herr Kazot dritto negli occhi. Sotto quello sguardo il gentiluomo si alzò dal letto. Lo sguardo della ragazza era forte e diritto come il percorso di una freccia dall'arco al bersaglio. Con quello sguardo lei gli gettò ai piedi il suo passato, il suo presente e il suo futuro. Sollevò il braccio, come un giovane ufficiale al suo battesimo del fuoco mentre mostra ai suoi uomini la trincea da conquistare, e lo indicò. È lui, disse. Herr Kazot è il padre di mio figlio. A queste parole, Herr Kazot sentì un tuffo al cuore. E il sangue gli montò al cervello come se irrompesse dalle più profonde sorgenti del suo essere, sino a colorirlo tutto, quasi fosse un trasparente velo color cremisi. Sulla sua fronte, sulle sue guance si irradiò, dal di dentro, un fuoco divino, una paradisiaca fiamma d'un rosa intenso, come se esse stessero svelando un segreto serbato da lungo tempo. E fu veramente strano che arrossisse, perché in genere uno spettatore in un fotoril d'orchestra impallidirebbe nel veder l'infuriato eroe che tutto a un tratto dal palcoscenico lo aggredisce. La presente situazione apriva delle prospettive molto gravi per Herr Kazot. La conseguenza immediata poteva essere un duello. E come sappiamo, Herr Kazot non amava la vista del sangue umano che sgorga dal corpo umano. Qualunque valoroso guerriero di Babenhausen, conoscendo la reputazione di Kurt von Blittersdorf con la spada o con la pistola, sarebbe diventato pallido, pallido come un lenzuolo. Ma Herr Kazot, che era un artista, arrossì. E qui finisce la storia di Ehrengard. Ma come ho premesso un preludio alla mia storia, disse la vecchia dama che la stava raccontando, così la concluderò con un epilogo. Non ci fu nessun duello. Grazie ai buoni uffici del principe Lotario e della principessa Ludmilla fu raggiunta una perfetta intesa. Una settimana più tardi, i fidanzati Kurt ed Ehrengard assistettero nel duomo di Babenhausen al battesimo del principino appena nato. In quell'occasione la fanciulla portava, a tracolla sul corpetto di raso bianco, il nastro celeste dell'Ordine di Santo Stefano, un'onorificenza che si concedeva alle dame di alto lignaggio per servigi resi alla casa di Fugger Babenhausen. Con grande sorpresa della corte, Herr Kazot non era presente alla cerimonia. Era stato richiamato a Roma per fare il ritratto del Papa. E proprio a Roma ebbe quella famosa relazione con una cantatrice dell'opera che suscitò tanti pettegolezzi e spinse i suoi conoscenti a cambiargli nick per chiamarlo, scherzosamente, Casanova. Quando la granduchessa venne a saperlo, ne fu turbata. E pensare, disse, che durante quel periodo a Rosenbad avevo finito con l'avere una grande fiducia nel Geheimrat Kazot.